Le 18 e 34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutti da Mattia Guastafierro. Benvenuti, questa è Pop Sera, ultimo appuntamento in questa veste per l'aggiornamento sulle notizie, aggiornamento di Radio Popolare. Da lunedì poi si tornerà al palinsesto regolare, ma anche stasera fino alle 20.30. Il punto sui fatti di oggi con Pop Sera e con la redazione. Poco fa avete sentito i titoli del GR, oggi la giornata ruota tutto attorno all'evento che si tiene a Bari, la celebrazione del governo più longevo della Repubblica, quello di Giorgia Meloni. Tra mezz'ora circa il comizio della Presidente del Consiglio per festeggiare i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi, un discorso con cui Meloni soprattutto proverà a lanciare la sua volata per la campagna elettorale. One Woman Show, così abbiamo titolato nei titoli del GR poco fa, ma sappiamo bene che ci sono anche molte difficoltà politiche che anche lei deve affrontare in questo periodo, difficoltà che rispondono a un preciso nome e cognome, quello di Roberto Vannacci. Parleremo di questo anche in questa puntata di Pop Sera, ma allora iniziamo da Bari, le anticipazioni, il clima di quello che ci aspetta tra poco a un comizio che sarà blindato. Saluto la nostra inviata, Anna Predice. Ciao Anna.
Sì, eccoci.
Allora Anna, ciao, innanzitutto una nota ambientale, perché siamo nella zona del porto di Bari e eventuali contestatori, sentivamo anche poco fa, sono stati tenuti a distanza.
Sì, molta distanza, diciamo che siamo sempre nella zona del porto, però per arrivare qui è stato tutto, diciamo, chiuso, diciamo, possiamo dire una zona rossa, ecco, una leggera zona rossa, perché per arrivare qui ci vogliono delle navette, per cui è un giro abbastanza tortuoso, ecco, per arrivare qui, per tenere lontani i contestatori, insomma, questo corteo di protesta che è partito intorno alle 5:30 qui a Bari. Quindi, insomma, mi sembra proprio che uno degli obiettivi era quello proprio di evitare che ci fossero contestazioni come è accaduto a Taranto un paio di settimane fa, ecco, quindi c'era un sistema, diciamo, di controlli da parte anche della Polizia Marittima, perché ci troviamo nell'area interna al porto, nel terminal delle crociere, e questo appunto, che erano assolutamente in allerta, che controllavano tutto, le borse, molto molto pressati, diciamo, per evitare che entrassero anche singoli contestatori in quest'area.
Certo. Quindi, dove ti trovi, Anna? Qual è lo sguardo d'insieme che riesci a restituirci? Come sarà poi composto anche questo evento, il palco e tutto il resto?
Certo, ecco, allora è un palco che guarda il mare, guarda un sole che tra poco, insomma, tramonterà nel mare, calerà nel mare, e quindi dovrebbe, diciamo, colorare questo cielo di rosso.
Scenograficamente ci hanno pensato bene, no?
Esattamente, perché lei poi apparirà qui, possiamo proprio dire, usare questo termine, perché hanno costruito una specie di tunnel, un po' delle feste di paese qui in Puglia, perché appunto sono state chiamate anche delle ditte pugliesi per farlo, per creare insomma quelle luminarie che si mettono nei paesi quando c'è la festa appunto paesana, con le luci eccetera, quindi a un certo punto, quando ci sarà il tramonto, hanno calcolato alle 19:20, lei dovrebbe attraversare, diciamo, questo corridoio tutto illuminato e poi salire sul palco, quindi e dal palco, guardando appunto il mare, quindi il tramonto, cominciare questo discorso che, appunto, come dicevi tu, è un one woman show, perché proprio le bandiere sono solo di Fratelli d'Italia, c'è lei con, tra l'altro, pochissimi ministri, devo dire, sì, di Fratelli d'Italia, cioè non ci sono nemmeno tutti i ministri del suo partito. Salvini e Tajani, che faranno proprio una apparizione video per dire, probabilmente, ecco, giusto per ricordare che ci sono anche loro nel governo, perché questa cosa del 1413 giorni sembra proprio di un governo monocolore, ecco, perché
E questo ci dice molto sul rapporto con gli alleati in questo periodo di Meloni. Certo.
Con gli alleati, certo, certo. E l'altro, insomma, che non si sa se sarà un alleato o meno, appunto il Comitato di Pietra, Vannacci, ha pensato bene di riempire, diciamo, gli spazi in città dei poster, dei manifesti con la sua campagna. E devo dire che venendo qui, facendo un tratto circa 2 chilometri, diciamo, a piedi dal centro fino alla... qui al porto, io ne ho contati di più di Vannacci, di questi poster di propaganda già, esattamente propaganda elettorale, uno sicurezza, 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 l'altro no islamizzazione, e nel conteggio, diciamo, ne ho contati 2 suoi di Vannacci e 1 di Meloni con lo slogan che ha deciso per questo evento, che è il governo più stabile, Italia più forte.
Interessante, insomma. Anche quindi, questa competizione a destra che si vede proprio fisicamente lì a Bari. E dicevamo, Anna, sì. Perché hanno scelto proprio Bari? Perché il Sud Italia?
Beh, la Puglia, allora qui ci sono fotografie anche di Tatarella, ad esempio, no? Proprio uno dei riferimenti politici di Meloni, insieme al Mirante, prima ancora, insomma, c'è una, adesso vi dico giusto la cronaca, appena finito di parlare Fitto, che è venuto qui in veste appunto della Commissione Europea, del vicepresidente della Commissione Europea, quindi con un discorso un pochettino più ufficiale degli altri che hanno preceduto, che erano proprio esponenti del partito qui pugliesi. E adesso ecco, sta salendo sul palco Lupi. Che è l'unico alleato di governo che ha deciso di esserci in persona, insomma. E quindi vi dà l'idea, insomma.
Certo.
Insomma, la questione, appunto, ecco, mi sono persa la domanda che mi avevi fatto, Mattia.
No, che ci hai dato bene l'idea, cioè il Sud Italia comunque è ecco, qualcosa sì, a cui tutti quanti guardano in questo momento, un po' anche perché ci sono delle elezioni suppletive tra poco al Sud, se non ricordo male, a Reggio Calabria, ma poi certo. In generale la questione Sud sarà fondamentale anche in vista di quella che sarà la campagna elettorale per il prossimo anno.
Sì, direi di sì. Poi la Puglia è sempre stato un po' un bacino di voti del partito di Meloni in particolare. Lei ha deciso negli anni di passare sempre le vacanze qui perché ha un legame particolare con Gemmato, che è un sottosegretario che ha aperto questa kermesse oggi. Insomma, un bacino di voti importante che le è arrivato sempre dalla Puglia. Beh, si vedrà se sarà così anche l'anno prossimo, perché nel frattempo un po' di cose sono cambiate, cioè De Caro ha fatto il record di voti appunto per le europee, c'è un sindaco qui a Bari che è molto amato, il sindaco, cioè nel sindaco, nel presidente della regione sono stati invitati oggi, ma il sindaco ha mandato una lettera, diciamo una lettera pubblica sui giornali qui locali per ricordare qual è un po' come dire l'anima di questa città, che è una città che più di 30 anni fa ha accolto e aiutato tutti le persone, gli albanesi che erano arrivati qui,
i migranti che arrivavano dall'Albania. Poi esatto. Anna, vedremo poi più tardi quali saranno i temi che toccherà Meloni, dall'immigrazione alla sicurezza, anche la politica estera, sarà interessante di capire cosa dirà Giorgia Meloni, ma avremo tempo per farlo, la ascoltiamo direi prima, e l'ascolterai tu, poi ce lo racconterai prima nel GR e poi a Pop Sera più tardi. Nel frattempo ti ringraziamo, Anna Bredice.
Grazie a voi.
Anna Bredice, la nostra inviata al comizio di Bari di Giorgia Meloni, il comizio in cui verrà celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica, il suo, almeno queste sono le loro intenzioni, e poi ci sarà appunto la cronaca nel GR di quello che dirà, e poi a Pop Sera, nell'ultima parte, dopo i notiziari, torneremo ad analizzare quello che ha detto. E ve la faremo anche ascoltare. Tra l'altro, a proposito di Puglia, oggi c'è una notizia che in qualche modo riguarda quello che sta succedendo nella regione. È una notizia che ha a che fare con l'ex Silva, la lettera, le lettere di licenziamento, 2500 licenziamenti nell'indotto che sono state inviate a proposito della situazione dell'ex Ilva, lo stabilimento, l'acciaieria di Taranto. E chissà se anche su questo Giorgia Meloni dirà qualcosa, avrà il coraggio di dire qualcosa proprio in quella terra. E la nostra Anna Bredice ci raccontava già che alcuni accenni di competizione a destra con Roberto Vannacci si intravedono anche lì proprio in Puglia, con questa guerra dei cartelloni elettorali che già si vedono in città. Le difficoltà della destra in questa fase hanno quasi tutte a che vedere, oltre al rapporto tra di loro, ma al rapporto con Vannacci, l'ex generale in crescita nei sondaggi e fattore destabilizzante al centro anche della scena fisicamente in questi giorni. Al centro della scena perché la notizia è che domani sarà ospite al forum di Cernobbio, cioè l'annuale meeting di economia e finanza italiano, in un tavolo con Bardella, l'esponente lepenista, il presidente del Rassemblement National, partito dell'estrema destra francese, e ci sarà a questo tavolo anche l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Nella giornata dedicata all'Europa, e forse questo già ci suggerisce qualcosa. E allora saluto su questo Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano, editor di Jacobin Italia. Benvenuto Salvatore.
Buonasera, ciao, buonasera a voi.
Salvatore, tu che conosci bene e studi da sempre i rapporti tra un pezzo del potere economico italiano e la politica, ecco, ti chiedo, ci deve sorprendere questo invito fatto a Vannacci e da chi arriva soprattutto?
Beh, arriva da questa comunità economico-finanziaria che vuole cercare di capire che tipo di bestia si sta stagliando all'orizzonte della politica italiana e vuole prendere le misure al generale, all'ex generale. Tra l'altro dovremmo smettere di chiamarlo generale, visto che è uscito dall'esercito.
Ex generale, certo.
A Vannacci, sì, all'ex generale, a Vannacci, vuole prendergli le misure, vuole capire esattamente dove va, e credo che una delle varianti importanti è che tutti pensano che alla fine Vannacci sarà un alleato probabile del centrodestra. Non è vero che sarà una scheggia, diciamo, che rimarrà fuori se i sondaggi continuano ad andare in questo senso e se alla fine verranno confermati dal voto.
Quindi insomma, quello che ci dice che la prospettiva di chi sta a Cernobbio è quella di guardare a questo fenomeno in crescita, per quanto sia dichiaratamente reazionario e comunque contrario ai valori costituzionali, possiamo dirlo, l'interesse sta nel fatto che politicamente lo si immagina al governo o comunque all'interno di una maggioranza che possa governare il paese.
Diciamo che chi fa affari, chi fa impresa, no, deve considerare tutte le opzioni sul tavolo, deve mettere nel conto tutto, deve capire cosa potrà accadere se verrà sposato anche Vannacci o comunque verrà inserito. Devo dire che rileggendosi il suo programma economico non credo che ci siano grandi pericoli. Il programma economico di Vannacci non è, come dire, eversivo, non distorce nulla di quella che è stata la sostanziale politica delle destre in Italia e in Europa, però è chiaro che ci sono alcune sue tendenze particolarmente audaci ogni tanto. Adesso lui non dice più usciremo dall'euro ma rivedremo i trattati, però è chiaro che tendenze sovraniste marcate che si vedono nel programma vogliono essere più osservate più da vicino da un establishment economico-finanziario che ovviamente teme un ritorno di grandi ingerenze pubbliche e sovraniste appunto nell'economia. Credo che sia questa la preoccupazione principale.
Sì, guardano soprattutto al programma economico di Futuro Nazionale, e in questo senso non li preoccupa, almeno in base a quello che al momento sono le idee dell'ex generale Roberto Vannacci. Anche perché, Salvatore, il rapporto tra questo potere economico, gli industriali italiani, anche con pezzi della destra più reazionaria, sempre stato, diciamo, storicamente stretto, collaborativo in questo paese, possiamo dire così?
Ma direi sempre molto pragmatico, a parte la grande responsabilità del liberalismo italiano nell'ascesa del fascismo e nell'alleanza col fascismo nel momento in cui, no, si palesò. Però ecco, ci aiuta a vedere quello che sta accadendo in Francia o in Germania. In Francia ormai c'è un dialogo molto stretto tra quella che è la Confindustria francese, il MEDEF, e Marine Le Pen, che si appresta probabilmente a essere la vincitrice delle elezioni presidenziali. La settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato il grande incontro tra gli industriali e tutti i candidati presidenziali e diciamo, il rapporto privilegiato è stato esattamente con Marine Le Pen. Ma un interesse, uno scrutare i programmi, un annusarsi è reciproco, sta avvenendo anche in Germania, dove l'AfD si appresta a vincere le elezioni in Sassonia-Anhalt domenica prossima, sempre che i sondaggi siano confermati, e ad essere un attore politico incontornabile, inaggirabile nel suo paese, come dimostrano le preoccupazioni di Merz. Quindi diciamo che l'imprenditoria, la comunità finanziaria europea è tutta quanta alle prese con questo fenomeno. Colpisce che domani l'incontro avvenga con Vannacci da una parte e per la Francia Bardella.
Ecco, ci sorprendeva questo anche a noi, sì.
Sì, viene paragonato Fannacci a Bardella anche perché Giorgia Meloni, come dire, ha dato buca, come si dice a Roma, comunque anche quest'anno non ha accettato l'invito, comunque per un disguido tecnico si dice il suo video non apparirà, però ecco, con Bardella avrebbe dovuto discutere lei, certamente, non Fannacci, quindi questa è anche una dislocazione interessante dal punto di vista dei rapporti fra le destre europee e gli imprenditori o comunque l'ambiente finanziario vuole davvero capire soprattutto quanto questo potrà influire sugli equilibri europei, sulla stabilità dell'euro e sulle politiche che potrebbe assumere in futuro la Banca Centrale Europea.
Eh sì, su quello che potrebbe succedere in Europa. Sorprendeva anche noi la presenza di Bardella insieme a Fannacci, Bardella che sarebbe alleato naturale di Meloni, invece si confronterà con Fannacci, ma anche perché dall'altro lato del tavolo ci sarà Mario Monti, che è un altro esponente di una sorta di, insomma, possiamo dire, conservatorismo italiano, certo più moderato, anzi indettamente più moderato.
Sì,
ecco, quindi c'è una sorta di prove di convergenza, troppo azzardato dirlo, comunque si guarda anche a...
No, non credo che sia questo. Mario Monti ovviamente è una figura, in qualche modo gioca per sé, insomma, sì, farà la parte dell'establishment, del conservatorismo, però è europeista che cercherà di polemizzare o di presentare il suo punto di vista. Devo dire che si presenta all'appuntamento e in un momento molto debole, perché l'Europa da tutti i punti di vista segnala le sue inadempienze, e bisogna notare un'altra cosa che porta acqua al mulino di Fannacci o di Bardella. L'Islanda, il voto islandese sull'adesione all'Unione Europea di pochi giorni fa ha dimostrato che ancora una volta, puntualmente, ogni volta che i popoli europei votano contro l'Europa. Non c'è mai stata una consultazione europea negli ultimi 20 anni che sia stata a favore dell'Unione Europea, Francia, Olanda, Danimarca e adesso Islanda. Quindi anche questo voto, per quanto piccolo, simbolico, eccetera, porterà vantaggi agli argomenti degli euroscettici, chiamiamoli così, o dei sovranisti nazionalisti.
Certo, sembra così, e vedremo poi domani effettivamente Fannacci che cosa dirà di fronte a questa platea. Salvatore Cannavò, grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano ed editor di Jacobin Italia. A proposito di Fannacci, anche oggi si parla della notizia che vi abbiamo raccontato ieri, cioè gli accertamenti della Procura Militare di Roma su alcuni membri delle Forze Armate che hanno aderito al partito di Fannacci, accertamenti scattati dopo un esposto del sindacato dei militari che denuncia anche il partito di Fannacci, Futuro Nazionale, per ricostituzione del partito fascista. Allora, sul primo caso, quello dei militari in servizio che sono dentro a Futuro Nazionale, ci sono effettivamente accertamenti, si è mossa la giustizia militare, mentre sul secondo caso, quello della ricostituzione del partito fascista, all'esposto presentato alla procura ordinaria, ancora non c'è un fascicolo aperto, però non è detto che non possano arrivare novità. Questo almeno è quanto ipotizza questo sindacato dei militari che ha fatto denuncia, questa organizzazione sindacale dell'esercito. Noi abbiamo intervistato ieri il loro legale Massimiliano Strampelli, l'avrete sentito nel GR oggi in vari passaggi, ve lo riproponiamo integralmente adesso perché oltre alla denuncia ci racconta anche un'altra cosa interessante, come il fenomeno Fannacci viene visto da un pezzo del corpo militare italiano, insomma non viene visto troppo bene. Sentite Massimiliano Strampelli.
L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Fannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, d'Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica. Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
Su quali presupposti si basa?
Sicuramente quello che più colpisce, la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa. Non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, la presenza di militari come ufficiali, come agenti di polizia giudiziaria nelle strade, nelle città e quindi non in ausilio alle forze di polizia, come è stato per esempio l'esperienza di Strade Sicure, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto del cittadino di commettere reati, qui spostando sostanzialmente il focus su una forza armata che diventa anche forza di polizia, ciò in contrasto aperto con la nostra Costituzione. L'esercito, la forza armata, non svolge funzioni di polizia, può svolgere in casi eccezionali, succedanei, funzioni di ausilio alle forze di polizia, ma mai, men che mai, poteri autonomi di polizia. Insomma. Tutto questo disegna un quadro che a nostro avviso è un quadro allarmante, è un quadro che ribalta quelle che sono le cornici del nostro ordinamento costituzionale e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un programma valoriale, ad un partito che realizza questo programma valoriale e che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
La sua sensazione qual è? In merito a quello che potrebbe fare la procura.
Ecco, posso dire che dopo la presentazione dell'esposto abbiamo avuto la sensazione, ricevendo anche presso l'associazione che insomma io assisto, telefonate di esponenti della società civile, del mondo anche dell'avvocatura, ma anche delle pubbliche istituzioni, rallegramenti, perché forse c'era chi voleva lanciare il sasso, non l'aveva ancora lanciato. Hanno atteso che qualcuno lo lanciasse, ecco, quindi noi abbiamo la sensazione di aver contribuito almeno in questo a creare un vero dibattito che era quello che era il nostro obiettivo. E poi se da questo ci sarà anche l'accertamento di reati, questa è di competenza esclusiva della magistratura.
Ecco, l'ultima cosa, il sindacato che lei assiste, il sindacato dei militari, che tipo di orientamento politico ha nello specifico in relazione al progetto politico di Vannacci? Cioè come guarda quello che sta facendo l'ex generale?
No, io non parlerei di un orientamento politico, perché avendo letto lo statuto è apolitico e apartitico, ha uno spazio di informazione sul mondo delle forze armate su una radio che è apolitica partitica come Radio Radicale, ma ripeto, proprio per questo forse dimostra la sua serietà, la serietà del suo esposto, non guarda nessuna posizione politica, guarda la neutralità della forza armata che, ripeto, è un principio costituzionale.
quelle idee di Vannacci, quella mitologia a cui lui fa riferimento, immaginiamo che il sindacato che lei rappresenta sia lontana da quel tipo di postura vannacciana.
Assolutamente sì, noi rappresentiamo gli uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, quindi va da sé che è lontana da quella postura a cui le fa riferimento, insomma.
Uomini in divisa che si riconoscono nei valori della Costituzione, a differenza di quello che è l'idea, la visione di Roberto Vannacci, così Massimiliano Strampelli, l'avvocato del sindacato dei militari, che ha presentato l'esposto Contro Futuro Nazionale. Questa è Pop Sera, sono le 18:59 minuti, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme. Le 19 in punto, seconda mezz'ora di Pop Sera. Allora, come sempre, se a Cernobbio, di cui abbiamo parlato, lì sul lago di Como, si tiene il forum economico Ambrosetti, contemporaneamente a poche centinaia di metri c'è l'altra Cernobbio. Il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista, promosso dalla rete italiana Pace e Disarmo e dalla campagna Sbilanciamoci. Campagna Sbilanciamoci, di cui abbiamo adesso in onda il portavoce Giulio Marcon, che saluto, benvenuto Marcon.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera, presentiamolo allora. L'edizione di quest'anno, partirei dal titolo: Un'economia di pace contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo.
L'economia di pace per noi è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà, cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche che sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
Giulio Marcon, dicevamo che Meloni è a Bari per il suo comizio, per celebrare il governo più longevo della storia. Vannacci è a Cernobbio, al Forum Ambrosetti, per la prima volta sarà presente e parteciperà a questo tavolo. Domani all'altra Cernobbio c'è invece Elly Schlein, tra l'altro sarà con il nostro Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Sarà interessante avere Elly Schlein proprio sul tema dell'economia di pace di cui parlava, sul disarmo, sulle questioni relative all'Ucraina, che sappiamo dividono lo stesso campo largo, forse sono il vero punto difficile da superare, il vero ostacolo per arrivare a un programma condiviso. L'abbiamo visto in tutti questi giorni in cui si è discusso a lungo di primarie del campo largo. Che cosa vi aspettate?
Ma io penso sia importante che Elly Schlein per il secondo anno di seguito venga alla Contro Cernobbio e venga a discutere con noi, anche, diciamo, a confrontarsi su posizioni diverse, perché noi abbiamo delle posizioni chiare sui temi del disarmo, della riduzione delle spese militari. E lei è attenta, ascolta le nostre idee, le nostre proposte e dialoghiamo. E questo è un segnale importante. Naturalmente cercheremo, come si dice, di convincerla che oggi non serve mandare armi in Ucraina, come non serve mandare armi in nessun teatro di guerra, che l'unica strada possibile è il negoziato, è il ruolo delle Nazioni Unite, cercare, diciamo, una via onorevole per costruire delle condizioni di pace accettabili per tutte. Credo che questo sia molto importante. Consentitemi di dire una cosa, che il fatto che lo studio Ambrosetti e di fatto la Confindustria, come, ahimè, devo dare ragione a Calenda in questo caso, invitino Vannacci, cioè un personaggio squalificato e squalificante per il nostro paese, è l'indice anche, come si può dire, di un abbassamento dei livelli di guardia che anche il mondo delle imprese dovrebbe continuare a avere rispetto a una politica che non sia, diciamo, prona a questo populismo neofascista.
Ne abbiamo parlato poco fa con un altro ospite, Giulio Marcon. La risposta che abbiamo avuto è che c'è un pezzo di quel mondo economico-finanziario e imprenditoriale italiano che sta provando ad annusare Roberto Vannacci e capire che cosa potrà essere, cosa potrà rappresentare in futuro. È qualcosa che di solito avviene sempre con fenomeni nuovi in grande ascesa, soprattutto a destra.
Il sistema industriale si è schierato con Mussolini a suo tempo, quindi insomma non è meraviglia, si schiera sempre con il potere, si schiera sempre, diciamo, con quelle forze che pensa possano dare una mano per tenere a bada la protesta sociale, tenere a bada i diritti che i lavoratori chiedono nelle fabbriche che per i quali si battono tutti i giorni. Io penso che questo sia un errore grave che fa il mondo delle imprese, perché andare a braccetto o, diciamo, strizzare l'occhiolino, diciamo, a queste forze è un calcolo miope, completamente sbagliato dal punto di vista etico, politico e culturale, ma miope anche dal punto di vista degli interessi delle grandi imprese.
Un'ultima cosa, Giulio Marcon, non abbiamo ancora citato che l'altra Cernobbio poi parlerà soprattutto anche del confronto sulla transizione ecologica. L'estate che abbiamo appena trascorso, che cosa ci ha detto in questo senso?
Ma noi siamo dentro una situazione gravissima, perché voglio dire, abbiamo visto che un pezzo di ghiacciaio si è staccato a 5.000 metri, ha causato quello che abbiamo visto in Nepal con le migliaia di morti, e quindi siamo in una situazione, diciamo, drammatica, nel senso che siamo in una situazione in cui si può solamente arginare, diciamo, una situazione che in realtà sulla quale bisognava intervenire prima. Quindi le politiche per l'energia pulita, per la mobilità sostenibile, insomma per il Green Deal, sono assolutamente fondamentali, e anche qui c'è una miopia delle imprese che magari credono di fare un po' di rendita, un po' di profitto a breve termine, ma non si rendono conto, tra l'altro, di essere spiazzate nel mercato nei prossimi anni. La Cina dovrebbe insegnarci che bisogna investire in quella direzione, cioè nella direzione dell'elettrico e della transizione verde, però il governo Meloni ovviamente non lo fa, perché è un governo negazionista dal punto di vista, appunto, dei temi climatici, e insomma sopravvivono interessi di piccolo cabotaggio che ci stanno portando alla situazione attuale.
Giulio Marcon, grazie mille, buon forum l'altra Cernobbio in questi giorni, grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci per l'altra Cernobbio. Questi sono i Gorillaz, Dirty Harry, e poi andiamo a vedere che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina. In questi giorni ci sono delle novità proprio in queste ore. La sera Dirty Harry a Pop Sera, sono le 19:11 minuti. Vi dicevo allora che ci sono delle novità oggi sull'Ucraina, sul conflitto tra Russia e Ucraina. Con i sviluppi tra campo e spiragli di democrazia, perché oggi due notizie che ci danno modo di interrogarci sulla situazione. La prima è che un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi segreti interni ucraini. Siamo nel centro di Kiev, un attacco che è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione che non era presente. 9 persone sono rimaste ferite, le immagini del quartier generale dell'intelligence ucraino che sono in questo momento in apertura su tutti i quotidiani online, l'edificio che è mostrato in fiamme. E il fumo nero che si sprigiona dalle finestre. Il ministro degli esteri ucraino Sybiha ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è avvenuto alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Questa è l'altra notizia appunto che si è avuta oggi. Su questa seconda tappa però, quella di Kiev, i media ucraini adesso sono molto scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla perché convinto dai russi che sia pericolosa. E poi dopodiché è arrivato questo attacco sul quartier generale dell'intelligence. Saluto allora il nostro prossimo ospite che è Francesco Strazzari, professore e docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto professore.
Buonasera.
Allora professore, ci sono queste due notizie che in qualche modo si legano, l'attacco al quartier generale dell'intelligence ma anche la visita, il viaggio prima a Mosca e poi a Kiev forse degli inviati di Trump, si legano in qualche modo?
Sì, sì, si legano piuttosto, in maniera piuttosto stretta, come avete un po' evidenziato, perché allora noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington senza fare tappa. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, perché non vogliono che nasca quella che in gergo diplomatico si chiama la diplomazia della navetta, la shuttle diplomacy. Vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale, anche se ricordiamo che nel suo discorso dell'altro ieri Putin ha detto due cose: ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile e poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato. Come dire, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini, che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto, perché noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide, meno intercettabili di quanto non siano ora, e quindi il segnale che il Cremlino vuole dare è quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a tre è qualcosa che loro non accettano.
Infatti faceva bene a citare le parole di Putin di ieri, che sembravano in qualche modo aprire a un dialogo, ma con gli Stati Uniti, specificando appunto proprio con gli Stati Uniti. Quindi dobbiamo leggere come la volontà di Putin sia quella di continuare a parlare di Ucraina, ma soltanto con Washington in questo dialogo a due.
Sicuramente, anche perché Putin ammette che ci sono difficoltà sul piano soprattutto dell'economia, insomma della parte materiale della guerra, è verosimile che stia cercando di guadagnare anche tempo per andare a una vittoria plebiscitaria alle elezioni che gli serva per poi la parte più meno popolare del suo mandato, che è quella di una nuova mobilitazione, un nuovo reclutamento di cui ha bisogno per buttare carne da cannone sul fronte, e quindi in questo momento non vuole aprire dei dossier negoziali che sposterebbero la partita. Putin è convinto che l'iniziativa strategica rimanga in mano russa in questo momento, anche se stiamo parlando negli ultimi mesi di un centinaio di chilometri quadrati confermati come conquista, nulla che faccia presagire una rottura o un crollo del fronte.
Ecco, professore, per tanti giorni ci siamo interrogati sulla natura del viaggio, della visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca, una visita che è rimasta avvolta nel mistero, di cui ancora non sappiamo i contorni e i dettagli. Però adesso che invece gli inviati di Trump dovrebbero, vediamo se poi ci sarà effettivamente la conferma, andare a Mosca, quella visita del capo della CIA può essere letta in modo diverso? C'è un elemento in più che oggi abbiamo a disposizione?
Io credo che sia volta a cercare di toccare il nervo che ferma qualunque strada negoziale, che è quello fondamentalmente delle garanzie per l'Ucraina e del tipo di governance che dovrebbero avere qualunque tipo di accordo per i territori contesi. Sono i punti in cui manca la fiducia da entrambe le parti, in cui non è chiaro chi garantirebbe per gli ucraini, ma non è chiaro anche cosa farsene di eventuali garanzie americane quando un presidente come Trump formula e si rimangia costantemente quello che dice, basti pensare alla partita iraniana. E quindi penso che il lavoro dell'intelligence in questo momento sia quello di provare a picchettare, no? Di in qualche modo arginare il terreno franoso su cui si appoggia qualunque dialogo, per guadagnare quantomeno tempo. Il tempo serve perché abbiamo davanti delle elezioni che non sono positive per Trump sul piano dell'economia interna, non sono positive sul piano della politica estera, perché insomma ricordiamo che doveva fermare la carneficina, ma la carneficina, se guardiamo anche l'intensificarsi dei bombardamenti sugli obiettivi civili e sui civili, sta peggiorando in questo momento anche in Ucraina, non solo in Medio Oriente.
Professore, staremo a vedere allora se poi ci sarà effettivamente il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e poi a Kiev. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, come sempre.
A voi, buonasera.
Francesco Strazzari, docente di Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Questo era l'aggiornamento su un'altra delle notizie del giorno, la principale per quanto riguarda i fatti internazionali, il drone russo sul quartier generale dell'intelligence a Kiev e poi la visita degli inviati di Trump a Mosca e forse sempre nella capitale ucraina, che dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni. Ma torniamo adesso con quest'ultimi minuti di Pop Sera prima di lasciare spazio al giornale radio in Italia, perché per riaggiornarvi su una delle crisi industriali che abbiamo seguito in tutti questi mesi, in tutta questa estate, una crisi industriale che a un certo punto sembrava aver visto dei passi in avanti, delle soluzioni positive, ma adesso invece siamo tornati al punto di partenza, ed è quella della Electrolux, perché dopo due mesi di trattative alla fine l'azienda di elettrodomestici svedese ha confermato il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli, l'azienda si è rimangiata di fatto la promessa di ritiro del piano, quella promessa che era stata fatta nei mesi scorsi e che vi abbiamo raccontato, che aveva fatto ben sperare i sindacati. E ha confermato oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati, confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, quello che si trova nelle Marche, nel distretto di Fabriano. I sindacati allora hanno subito indetto 8 ore di sciopero. E a proposito di sindacati, saluto il nostro prossimo ospite che è Pierpaolo Pullini, referente della FIOM proprio nel distretto di Fabriano. Benvenuto Pullini.
Grazie, buonasera e bentrovati a voi.
Allora, ci spieghi innanzitutto questa capovolta, adesso non so se proprio definirla capovolta, però ci eravamo lasciati con una promessa, una garanzia che quel piano non sarebbe andato avanti, oggi invece siamo di nuovo al punto di partenza, è così?
Sì, siamo di nuovo al punto di partenza e vengono disattesi tutti gli impegni presi con il Paese e con le istituzioni politiche. E Electrolux ripresenta lo stesso piano leggermente modificato, con un numero di esuberi leggermente ridotto, che comunque si attesta a 1450 contro i 1720 dichiarati la prima volta, ma nei fatti il paradigma industriale resta sempre lo stesso, c'è un disimpegno dal paese, vengono chiesti ovunque sacrifici, aumenti delle cadenze, peggioramento delle condizioni di lavoro, e a fronte di questo chiedono di lavorare di più per generare 1500 esuberi.
E allora quella promessa iniziale che cos'era?
Era un prendere tempo, perché secondo noi, perché a Cerreto in particolare abbiamo sempre denunciato che gli impegni sono sempre stati disattesi. L'azienda ha sempre dato la parola di non procedere in maniera unilaterale con azioni unilaterali, ma mentre si discuteva abbiamo denunciato più volte che le stesse produzioni di Cerreto partivano in Polonia, venivano duplicate con la scusa che servivano mercati diversi. Per quanto riguarda Cerreto viene confermata la chiusura, cosa che in questi mesi comunque l'azienda non ha mai negato. Ha sempre detto che produrre cappe in Italia a Cerreto non era più sostenibile, ma non perché cessano la produzione di cappe, ma perché decidono di andarla a fare in Polonia. Perché vogliono saturare, hanno due fabbriche di cappe e ne vogliono saturare una. È questa la logica che c'è dietro, e quindi questo grida vendetta.
La delocalizzazione, che anche per quanto riguarda Electrolux è il mantra, come anche in altre crisi industriali abbiamo visto operazioni simili di questo tipo. Cerreto Desi fa cappe da cucina per Electrolux, quanti lavoratori sono, qual è il loro futuro, che cosa possiamo dire di loro?
Sono 160 lavoratori in un territorio come quello fabrianese, che è uno dei distretti più in crisi in assoluto in Italia, dove ci sono processi di desertificazione industriale estremamente avanzati e che ormai vanno avanti da oltre 15 anni, da quando è iniziata la crisi dell'elettrodomestico, dove ricollocarsi è pressoché impossibile, dove la stragrande maggioranza delle persone hanno quell'età per cui si è troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere appetibili e per ricollocarsi. Quindi a quelle persone le aspetta un futuro completamente incerto, nella migliore delle ipotesi si ricollocheranno con un lavoro sicuramente precario e molto più povero. C'è da tenere conto che in quella fabbrica ci lavorano famiglie intere, nel senso sia la moglie che il marito, persone che vivono insieme, e abbiamo anche una platea di persone che lavorano lì che sono monoreddito, quindi è un disastro sociale in un territorio martoriato dalle crisi sociali, fatto da una multinazionale, non per una crisi di mercato, non perché c'è un aggravante rispetto ad una crisi che sicuramente è esistente, ma perché decidono di delocalizzare e al tempo stesso chiedono al governo di andare in Europa a mettere dei dazi per avere degli sconti sull'energia e di mettere dei dazi sui prodotti cinesi. Quindi si chiedono ulteriori soldi pubblici per licenziare 1500 persone, dopo aver preso l'impegno che il piano industriale sarebbe stato ritirato e rivisto, ripresentano lo stesso.
Che una crisi industriale è dettata da ragioni di convenienza economica. La politica, il ministero vi hanno seguito in questo? Qual è stato poi il loro atteggiamento nei tavoli che ci sono stati, soprattutto dopo l'annuncio di Electrolux?
Beh, fino a questo momento la politica ci ha seguito, ha fatto prendere alla multinazionale degli impegni, adesso la politica dovrà essere in grado di far rispettare quegli impegni alla multinazionale, quegli impegni presi, e di individuare le strategie appunto affinché le produzioni possano continuare in Italia e venga garantita la continuità produttiva per lo stabilimento di Cerreto Desi. Sicuramente i prossimi tavoli tecnici che erano stati convocati noi li abbiamo sospesi, abbiamo ritenuto la discussione tecnica esaurita e abbiamo chiesto una discussione che ritorni in sede politica appunto con la presenza delle istituzioni, proprio per individuare le azioni che si possono fare, perché nel confronto solo con l'impresa non è possibile continuare la discussione, perché l'impresa non sente niente, dà la parola, poi la disattende, ripresenta lo stesso piano, siamo andati a sviscerare i numeri degli esuberi e i numeri non portavano, Una volta ci mettono dentro i contratti a termine, nel montante complessivo degli organici, ma nel montante degli esuberi no. E questo è un giochino che viene fatto per abbassare in termini percentuali il numero degli esuberi, ma anche in termini assoluti. È stata una trattativa veramente irreale.
Eh sì. Il prossimo passo adesso qual è dunque?
Il prossimo passo è aspettare lunedì, i prossimi giorni, un calendario di convocazioni territoriali e ministeriali con la presenza del Ministero e dei presidenti di regione, quindi con la presenza della politica, e nel frattempo sono state proclamate 8 ore di sciopero, che anche a seconda di quando saranno convocati questi tavoli e vedranno le iniziative svolgersi in un modo piuttosto che in un altro, quindi uno sciopero di gruppo di 8 ore.
Uno sciopero di gruppo di 8 ore in attesa appunto di quegli altri appuntamenti. Tornando alla politica brevemente, sta parlando Giorgia Meloni, adesso la ascoltiamo, e le crisi industriali sono il grande assente, la risoluzione di molte crisi industriali, il grande assente dei suoi 1413 giorni di governo, quindi se a questo tavolo il Ministero deve costringere Electrolux a tornare sui suoi passi, è solo questa l'unica via?
Sì, esattamente. Poi c'è anche da tenere in considerazione che noi sul territorio abbiamo anche la crisi della Beko, dove si pensava che una soluzione fosse stata trovata, ma che a distanza di un anno e mezzo viene fuori che anche quella multinazionale lì non rispetta gli accordi. Quindi, nonostante un impegno preso, un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, un esubero che si è già consumato perché le persone sono uscite, si continua a fare una valanga di cassa integrazione e quindi ci sono altri esuberi. E anche per questo motivo qui, martedì ci sarà lo sciopero dei lavoratori della Beko.
Anche la Beko, sì. Pierpaolo Pullini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buono sciopero, ci teniamo in contatto sicuramente.
Grazie a voi e ci sentiamo presto. Grazie.
Pierpaolo Pullini, referente della FIOM per il distretto di Fabriano, sta parlando. Allora Giorgia Meloni, il suo comizio è iniziato, ascoltiamo qualche passaggio.
Scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini. Perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. E qualsiasi sia questo giudizio, è sempre quello giusto. Per quello che ci riguarda, te voglio bene, per quello che ci riguarda posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, che siamo in pace con la nostra coscienza, e lo dico nonostante sappiate che io sia il più, diciamo, severo giudice di me stesso. So benissimo che su alcune materie la discontinuità che gli italiani chiedevano ancora non si vede come dovrebbe. Su altre le risposte non arrivano velocemente come dovrebbero, o forse non bastano. Non pensate mai che a noi manchi la volontà politica o il coraggio. Non lo pensate mai.
Vabbè, però qualcosa sta ammettendo Giorgia Meloni, che non tutto è andato come immaginava in questi 4 anni e passa di governo, ma non molla, dice lei, non mollare, gli dicono dalla platea ti vogliamo bene, addirittura risponde qualcuno e lei replica ti voglio bene anch'io, così Giorgia Meloni sta celebrando i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi. Lì c'è la nostra Anna Bredice, la sentirete tra poco nel giornale radio di Popolare Network, sono già pronti lì alle postazioni Omar Cagnello e gli altri colleghi della redazione.
Di coraggio.
Vi lascio allora al GR Pop Sera, torna più tardi. Tre minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Seconda parte di Pop Sera dopo il GR e Metro Regione, ultima mezz'ora di punto e aggiornamento sulle notizie con voi. Allora, tra poco torniamo a Bari per capire meglio quello che ha detto Giorgia Meloni nel comizio con cui ha celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica. Il suo discorso è finito proprio pochi istanti fa. In questa Bari scenografica, nel porto di Bari, della città pugliese, col sole addirittura che tramontava di fronte a lei sul mare. Come ci raccontava la nostra inviata Anna Bredice. Però prima di andare a capire meglio cosa ha detto Meloni, torniamo sulla vicenda relativa ad Autistici Inventati, il collettivo tecnologico italiano inserito nella lista dei gruppi estremisti dal governo statunitense e perciò soggetto a sanzioni. Torniamo a parlare di questo perché ieri a questi nostri microfoni abbiamo discusso del documento di decine di accademici italiani che si sono spesi a sostegno di autistici. Abbiamo ospitato uno di loro, abbiamo parlato con lui anche delle conseguenze bancarie che la misura ha prodotto qui in Italia. Perché come sapete Autistici è correntista di Banca Etica dal 2018, ma a seguito della decisione americana la banca è stata costretta in via cautelativa a elevare il profilo di rischio e a sospendere temporaneamente l'operatività del conto corrente di Autistici Inventati, il conto da cui passano le donazioni, cioè l'unica forma di finanziamento del collettivo tecnologico. Una decisione di fatto obbligata per Banca Etica per non incorrere in sanzioni secondarie che rischierebbero seriamente di mettere a repentaglio l'operatività di tutti gli altri 130.000 clienti e soci di Banca Etica, tra cui, lo sapete, ci sono tantissime ONG che vedrebbero così messa a rischio la loro disponibilità economica e finanziaria. Abbiamo ovviamente citato questa condizione, la posizione di Banca Etica che di fatto ha le mani legate in questa situazione, però ai nostri microfoni l'ospite del mondo accademico che avevamo in onda ha comunque voluto lanciare un appello rivolgendosi alla stessa Banca Etica alla luce della sua storia, della visione di finanza etica che da sempre l'ha contraddistinta, un appello per trovare in tutti i modi una strada, anche con un po' di coraggio, diceva, per far sì che questa realtà, quella di Autistici Inventati, e la sua idea, l'idea di un'infrastruttura digitale libera e indipendente, non finisca qui. E allora stasera noi siamo contenti di ospitare Banca Etica ai nostri microfoni. Saluto il nostro ospite che è Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica. Benvenuto Dugini.
Buonasera Mattia.
Buonasera, grazie.
Grazie per questo invito.
Grazie a voi ovviamente. Dugini, allora innanzitutto ricostruiamo la vicenda. È corretto quello che dicevo in questa presentazione sui motivi che vi hanno spinto ad agire in quel modo sul conto di Autistici Inventati? Quali sono i rischi?
Sì, assolutamente corretto. La nostra banca, come tutte le banche, è collegata a banche dati e quindi abbiamo ricevuto un alert di segnalazione, diciamo, dell'inserimento di questa associazione, di questa organizzazione che lavora con noi dal 2018 in un rapporto di assoluta regolarità da tutti i punti di vista, per l'inserimento appunto nelle liste. Da un contatto successivo la stessa associazione ci ha confermato di essere stata designata all'interno delle liste OFAC, il Dipartimento di Stato americano. Rispetto alle sanzioni secondarie, quello che lei diceva è corretto, non c'è nessun atto amministrativo diretto nei confronti di banche europee che non adottino il blocco di un conto corrente. Questo per precisione e per precisazione anche giuridica, però c'è un rischio concreto, tangibile, appunto, che le sanzioni secondarie di fatto estromettano una banca dai circuiti internazionali, nei fatti, provocando un isolamento finanziario praticamente globale.
Ecco, sì, quindi ci faccia capire proprio questo aspetto, perché nonostante appunto sia la decisione di un paese straniero, gli Stati Uniti, ad aver emesso questo provvedimento, un paese a cui una banca italiana non è vincolata, però comunque non potevate fare altrimenti per via di quelle sanzioni secondarie e del circuito a cui fate riferimento, che è americano.
Guardi, una banca europea che mantenga il conto aperto a un'organizzazione inserita nelle liste OFAC rischia appunto le cosiddette sanzioni secondarie. In che cosa consistono? In misure punitive imposte dagli Stati Uniti contro banche e istituzioni finanziarie non americane che effettuano transazioni o attività significative con soggetti inseriti nelle liste del blocco. Quindi materialmente le banche europee rischiano di essere estromesse da circuiti come Visa e Mastercard e da tutta l'operatività in dollari che come dire, consiste molto nell'attività estera di ciascuna banca. Nel caso nostro l'assistenza alle ONG che lei stesso citava è garantita spesso appunto da transazioni di tipo internazionale in valuta, per cui il rischio era elevato. Aggiungo una cosa, si è parlato molto in questi giorni anche sugli organi di stampa della sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante i consumatori, sentenza dell'11 di giugno scorso, come di un potenziale paracadute nei confronti di provvedimenti di questo tipo che arrivano da un'autorità oltreoceano. In realtà, per completezza, quella sentenza della Corte di Giustizia appunto prendeva le mosse da un evento accaduto a un cittadino sloveno e riguarda i consumatori, ovvero le persone fisiche e non le imprese e organizzazioni. Ma la seconda considerazione, anche più rilevante a nostro giudizio, perché le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato c'è l'OFAC, da cui possono scaturire sanzioni secondarie che nei fatti possono determinare l'isolamento finanziario di una banca dai circuiti internazionali, come dicevamo prima, determinandone nei fatti la chiusura. Dall'altro l'Unione Europea, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre un paracadute, uno scudo operativo credibile a questo livello di pressione americana.
Una vera alternativa.
Sì, sì.
Ecco, quindi insomma si capisce come di fatto avete le mani legate in questa situazione e avete agito per tutelare gli altri vostri correntisti, tra cui ci sono decine e decine di ONG che appunto avrebbero avuto, si sarebbero trovati di fronte a una situazione sicuramente molto difficile nel caso in cui sarebbero, fossero scattate delle sanzioni secondarie. Però quello che le chiedo, Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, questo comunque non crea però un precedente anche per questi altri vostri correntisti? Cioè voi avete agito sì per tutelarli, però una decisione simile, arbitraria, degli Stati Uniti potrebbe mettere potenzialmente a rischio tanti altri vostri soci che utilizzano i vostri servizi in futuro e quindi in qualche modo qualcosa a cui guardare.
Assolutamente sì, siamo di fronte a un paradosso giuridico. Noi abbiamo fatto, ahimè, esperienza con un'altra vicenda che è finita agli onori delle cronache un anno fa, per l'istanza presentata dalla dottoressa Francesca Albanese alla nostra banca per l'apertura di un conto corrente e negata per le stesse ragioni. Noi fin dall'anno scorso ci siamo attivati per un'attività tesa a sollecitare le istituzioni europee su questo punto affinché, come dire, venga esercitata un'attività di tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini europei, delle organizzazioni e delle imprese europee. L'abbiamo fatto tramite la Federazione Europea delle Banche Alternative, lo abbiamo fatto tramite lettere ai parlamentari, tramite lettere al governo italiano e più recentemente anche per questa vicenda di Autistici Inventati, abbiamo fatto ricorso all'Associazione Bancaria Italiana, ad Assopopolari, associazione che rappresenta le banche popolari e cooperative a cui noi stessi aderiamo, e anche al MEF, affinché a qualche titolo questa una vicenda di questo tipo in qualche maniera insegni e solleciti un protagonismo politico che fino ad oggi l'Unione Europea non ha avuto nei confronti degli Stati Uniti, generando appunto un paradosso che è difficilmente risolvibile da una banca in solitario.
Venga presa in considerazione, c'è anche un'interrogazione di alcuni europarlamentari alla Commissione Europea, quella di Brando Benifei del PD, in questo senso, ma le risposte che sono arrivate da queste varie istituzioni a cui voi vi siete rivolti per trovare una soluzione, visto che da soli non potete cercare strade alternative, qual è?
Ma guardi, diciamo, l'interlocuzione con ABI e con Assopopolari è tuttora vivace e collaborativa anche in questi giorni su questa vicenda nello specifico. Dalle istituzioni europee non sono arrivate risposte di nessun tipo e siamo di fronte veramente a un assoluto paradosso che trova origini in dimensioni globali nella mancanza di un protagonismo politico dell'Unione Europea, che nel nostro giudizio è veramente fuori luogo e soprattutto genera appunto, come dire, una difformità di trattamento rispetto ai cittadini globali. Quindi è un tema che assolutamente sosteniamo. La banca ha preso un posizionamento politico netto proprio per stigmatizzare questo genere di provvedimenti, perché oggi come oggi il sistema finanziario digitale globale è interconnesso e dominato da operatori statunitensi, le banche e la clientela non hanno difesa nel caso in cui arrivino sanzioni abnormi, e quindi il rischio è lo stesso per qualsiasi banca, e opporsi al momento significa mettere in pericolo l'intera
tutti gli altri. Ma c'è una strada percorribile che liberi da questa dipendenza finanziaria così stretta con gli Stati Uniti, con i loro circuiti, ed eviti situazioni simili in futuro? C'è una filosofia, anche una visione che possa portare a questo? Adesso sappiamo, no, che è difficile immaginare un percorso, soprattutto se da parte delle istituzioni a cui voi vi siete rivolti non sono arrivate risposte, ma se lei dovesse in qualche modo immaginarla, quale risposta darebbe?
Guardi, allora, il tema è complesso, nel senso che circuiti come Visa e Mastercard, che sono circuiti americani con gli stessi bancomat, non è plausibile che in tempi brevi si realizzino infrastrutture di tipo alternativo, tra l'altro costosissime, promosse da altri soggetti. Lo dico in maniera trasparente, spero onesta. Quindi la prospettiva di euro digitale è una prospettiva che comunque va seguita con attenzione, perché potenzialmente potrebbe sancire un certo livello di autonomia finalmente delle istituzioni finanziarie di carattere europeo e dei cittadini. Però questa è una prospettiva comunque non esattamente dietro l'angolo, come sapete, e allo stato moderno non basterebbe. Quindi noi crediamo fermamente nella possibilità e nella necessità da parte delle istituzioni europee di intraprendere un percorso politico nei confronti degli Stati Uniti teso a evitare paradossi di questo tipo.
Ci si può pensare, immaginare, appellarsi soltanto a una moral suasion e una trattativa diplomatica, comunque pressioni tra stati in questo senso e tra istituzioni finanziarie. Riccardo Duggini, io però le faccio anche la domanda che in qualche modo poneva ieri sera il nostro ospite, chiedeva anche un po' più di coraggio il nostro ospite, che era uno dei rappresentanti degli accademici che hanno firmato quel documento per Autistici Inventati, un po' più di coraggio alla luce anche della storia, della visione di finanza etica che da sempre vi contraddistingue. C'era qualche margine in più?
Guardi, io non credo francamente si tratti di una questione di coraggio. Io vorrei chiarire che le sanzioni secondarie non sono quantificabili in un importo da pagare, perché se fosse così una banca come la nostra si farebbe i conti in tasca e verificherebbe se lo può permettere o non se lo può permettere. In realtà è il tema del rischio. Allora, io non voglio tornare sull'esperienza dei 27 anni di questa banca. Sì. Ognuno si può fare un'idea precisa consultando anche soltanto il sito e i soggetti che noi finanziamo da 27 anni su quello che ha fatto questa banca. Cito soltanto a titolo esemplificativo il credito fatto a Iabasta in Chiapas per acquistare turbine per la dotazione di acqua alle comunità del Chiapas, a Mediterranea, più recentemente a ICS Trieste per la prima assistenza su chi proviene dalla rotta balcanica, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio fare apologia di banca etica, perché ne parleremo per una giornata intera e non basterebbe. Una banca naturalmente che pure ha i suoi limiti e le sue contraddizioni. Dico semplicemente che oggi qualcuno ci chiede un gesto di carattere simbolico, cioè di fare un gesto di eroismo tutto sommato isolato. Non si tratta di stabilire se vogliamo pagare 1 milione di euro di sanzioni o non le vogliamo pagare, si tratta di esercitare la responsabilità dei 130.000 correntisti che a noi affidano denaro e di tutti i soggetti che noi assistiamo per far arrivare denaro, tra l'altro, in aree ad alto rischio di riciclaggio in tutto il mondo, perché le ONG lavorano in queste aree e noi le assistiamo ormai da 27 anni. Certo. Quindi si tratta di assumere provvedimenti che siano proporzionali a un rischio che oggi è tangibile, esiste. Peraltro ci sono dei precedenti in Europa, c'è un'altra banca alternativa che è stata costretta nel febbraio scorso a chiudere il conto a un'organizzazione che si occupa di mutualismo di base per le stesse ragioni. Quindi il dibattito, a mio giudizio, è corretto, È una dialettica che deve stimolare anche noi a continuare a pensare a delle soluzioni. Al tempo stesso, noi abbiamo la necessità assoluta di non sentirsi isolati. Faccio un appello alla coesione, perché anche recenti eventi nella storia degli ultimi 20-25 anni, penso alla storia di Genova 2001, insegnano che poi tante istanze si sono frammentate nel momento in cui si sono introdotti elementi di grande conflitto. Io credo che questo sia veramente il momento della grande coesione, anche nelle reti che si occupano della tutela dei diritti collettivi, per fare un'azione comune, anche insieme a Banca Etica, e non si tirerà indietro. Per le stesse ragioni che dicevo prima, ha un posizionamento politico netto espresso in questi giorni sugli organi di stampa. Mm-hmm.
Sì, un appello alla coesione è più che mai fondamentale in questo senso. E noi, Riccardo Ruggini, la ringraziamo per essere intervenuto a questi microfoni. Era necessario e anche giusto per sentire la vostra posizione, sperando che qualcosa si sblocchi, che davvero per Autistici Inventati il futuro possa essere diverso da questo presente, che rischia di far finire questa esperienza fondamentale per tutti quanti noi. Noi davvero la ringraziamo, Riccardo Ruggini, grazie per essere stato con noi e a presto.
Grazie a voi, buona serata. Grazie.
Riccardo Ruggini, vice direttore generale di Banca Etica.
A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero. A te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza. A te che hai progettato un antifurto sicuro. A te che lotti sempre contro il muro, e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti 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 ti.
Qualche minuto di Rino Gaetano, TTTT a Popsera. Lo mandiamo in onda per strapparlo alla propaganda politica. Da anni la destra tenta di appropriarsi del cantautore crotonese, nonostante le proteste dei familiari.
Disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana.
Lo ha fatto poco fa anche Giorgia Meloni, aprendo con "Ma il cielo è sempre più blu" il suo comizio a Bari.
Partono tutti in centro.
Quello per celebrare il governo più longevo della Repubblica, il suo.
Mi regalate un'emozione grande, perché in realtà nessuno di voi qui stasera ci è venuto per una data. Diciamoci la verità. Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri. Di avere da voi ancora, dopo 1413 giorni, un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo.
Così l'inizio del discorso di Giorgia Meloni al porto di Bari, in mezzo a questa scenografia studiatissima di fronte al mare, col sole che tramontava, come ci ha raccontato molto bene la nostra inviata Anna Bredice, che se lo è ascoltato tutto. Anna, ciao!
Esattamente, sì, sentite ancora Rino Gaetano in sottofondo.
Mannaggia, sta cosa non la posso sopportare, sai, io che sono un grande fan.
Nemmeno io. È così proprio, se ne sono appropriati da tempo, nonostante appunto, come dicevi tu, la famiglia sia contraria, però insomma ha aperto e chiuso il comizio di Meloni e Rino Gaetano.
Va così.
Come sentite, qui siamo ancora qui tutti, perché è appena finito, adesso ci sono tutti i giovani, diciamo, del partito, Gioventù Nazionale, che sono sul palco per fare le fotografie, salutare. Qui ormai è buio, le luminarie, quelle famose di cui vi ho parlato, sono tutte accese adesso per accompagnare proprio il Meloni fuori da questo terminal delle navi crociere, insieme ai ministri, ben pochi devo dire, ne ho visti veramente pochi di ministri qui oggi, per non parlare appunto degli altri, Salvini e Tajani, che si sono collegati con due collegamenti veramente faticosissimi, non si riusciva a seguire il loro...
È stato lo show di Giorgia Meloni dunque.
È stato lo show, uno show che ci riporta indietro, Mattia, cioè il tema è quello, sì. Cioè che ci riporta indietro di 4 anni, perché è un comizio da campagna elettorale, ma la campagna elettorale di una persona sembra che sia, è stata fino a ieri all'opposizione e che prende di mira ancora la sinistra, con la differenza appunto, con un'altra differenza, che appunto ha alle spalle 4 anni di governo e che le opposizioni adesso sono 2, perché c'è il centrosinistra, ha citato più volte Conte, come sempre fa lei, anche per creare...
Sì, più Conte che Schlein lei cita, certo.
Esatto, sì, esatto, per creare ulteriore zizzania, diciamo, nella sinistra. Però l'opposizione è anche quella di Vannacci, che lei non ha citato, pensando che così di potersela cavare, però insomma si sente che c'è un po' un dente avvelenato e parecchio contro di lui, perché dice chi ci vuole ostacolare non ha capito con chi ha che fare. E poi ancora, chi vuole allearsi adesso con le sue idee dopo 1413 giorni deve ancora insomma fare il suo cammino, no? E questo è naturalmente, senza citarlo, è riferito a lui, che forse è il problema più importante, più che appunto l'opposizione della sinistra, che in realtà lei vive costantemente come fosse lei all'opposizione, quindi quello che non ha fatto la sinistra, ma la sinistra è all'opposizione da 4 anni, quindi ha elencato tutti i temi, diciamo, che appunto ha conseguito appunto con tutto quello che sappiamo,
sì,
tra i posti di lavoro, e quindi sappiamo quello che c'è sotto, ma anche diciamo tutto quello che ancora non è riuscita ad affrontare, lo faremo, ma appunto è lì a Palazzo Chigi da 4 anni, quindi bisognerebbe chiedere perché non l'ha fatto finora. Ha cominciato appunto, ha citato i salari, dobbiamo lavorarci, le liste di attesa è colpa della sinistra perché non l'hanno fatto e non le hanno ridotte in tutti gli anni di governo. Adesso l'Europa ci ascolta, adesso appunto la stabilità, che non doveva essere un valore in sé, ancora stamattina lo diceva, invece è la parola più citata nel suo comizio oggi, ed è grazie a questa stabilità che lei dice adesso in Europa ci ascolta, no? Come fosse questo il valore. Ecco, tutto un insieme di tante cose, di tanti punti che lei dovrà continuare, vuole...
Che servono per lanciare di nuovo la sua campagna elettorale.
La sua campagna elettorale, esatto. Una campagna elettorale sua, a lei ancora a Palazzo Chigi, con un centrodestra, dice che è forte, però un centrodestra che sappiamo che è arrivato a questo punto invece in maniera un po' scricchiola. Lei stessa dice: ho navigato spesso nella colla,
ecco,
però insomma c'è.
Questo è interessante, Anna. Abbiamo ancora un minuto, infatti ti volevo proprio chiedere di questo, sono contento che tu l'hai citato. Ha detto queste parole: ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso. A me sembra anche che voglia riferirsi, come al solito, a qualcuno che ha provato anche da dentro continuamente a ostacolarla. Ricordiamo tutte le volte che lei ha evocato complotti e manine varie. Sembra sempre questo il copione.
Sì, certo, beh, lei vive da vittima, cioè il suo ruolo è quello proprio di essere vittima del sistema, no? I suoi comizi sono quelli, c'è la sinistra che l'attacca e così via. Io ci ho visto anche nel nuotate nella colla, ci ho visto anche il referendum sulla giustizia che ne è uscita, sì, proprio sconfitta, ecco, quindi anche quello è stato un momento molto molto complicato, quindi insomma, e lei però oggi rivendica di essere il governo più duraturo, ecco, di tutti i
sempre. Proprio per concludere, forse ci aspettavamo qualche coniglio dal cilindro, non è stato così, mi pare, no?
No, perché chiaramente è proprio vola basso, diciamo, possiamo dire, perché anche sulla benzina, che è il problema principale in questi giorni, cioè adesso si va avanti ancora con le accise per ancora fino ancora qualche giorno, ma lei oggi ha detto cercheremo di ridurre, di dare, aiutare le fasce più deboli, cioè è questo, cioè sulle tasse non ha detto nulla di nuovo, cioè, il problema è che c'è una finanziaria da fare che è l'ultima di prima del voto, un voto che non si sa nemmeno quando sarà, se in primavera oppure in autunno, quindi da quel punto di vista non ha potuto fare grandi promesse dal punto di vista fiscale.
Decisamente, sembra questa un po' la cifra di questi ultimi suoi mesi di avventura politica alla guida di Palazzo Chigi, che chissà poi se continuerà come lei vorrebbe. Anna Bredice, siamo arrivati proprio alla fine. Io
siamo sì. Alla fine con Battisti,
ecco l'altro grande furto della destra al cantautorato italiano. Anna Bredice, grazie per questo tuo collegamento, grazie davvero. Ciao, Anna Bredice, sentirete ancora nel giornale radio delle 22:30 l'analisi finale su quanto detto da Meloni oggi a Bari nel suo comizio. Chiudiamo allora con Rino Gaetano, il nostro Rino Gaetano, non quello di Giorgia Meloni. Tititi, Pop Sera chiude questa stagione estiva di Pop Sera, perché era l'ultima puntata. Da settimana prossima, da lunedì, torna il palinsesto regolare, ci sarà l'Orizzonte nel pomeriggio a tenervi aggiornati sulle notizie dall'Italia e dal mondo. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, buona serata e buon weekend, ciao.